Invece parliamo adesso di teatro, come dicevo prima, da ieri fino al 7 giugno il Teatro Stabile di Torino presenta una sua nuova produzione, Il Principe Travestito di Marivaux, nella traduzione e adattamento di Roberto Buffagni. È la prima volta che in Italia viene allestito Il Principe Travestito. La prima ebbe luogo a Parigi al Teatro degli Italiani il 5 febbraio del 1724. La regia di questo spettacolo al Teatro Carignano di Torino è di Cristina Pezzoli, le scene sono di Giacomo Andrico, i costumi di Dana Cecchi, le luci di Giancarlo Salvatori e le musiche di Bruno De Franceschi. Gli interpreti sono Sara Bertelà, Bruna Rossi, Sergio Romano, Luciano Virgilio, Nicola Pannelli, Massimiliano Speziani, Pia Lanciotti e il contralto Maurizio Rippa. È una storia che ha fatto ricordare a qualcuno un po' il clima della dodicesima notte di Shakespeare. È una storia che si racconta in breve, cioè la principessa di Barcellona che confida a Hortense di essere innamorata di Lelio, quello stesso Lelio che aveva salvato Hortense, della quale si è innamorato, e anche Hortense ama Lelio. In tutto questo Lelio è ovviamente il principe di León sotto falso nome, c'è anche una maschera che è Arlecchino, innamorato di Lisette, e c'è anche il re di Castiglia che invece appare sotto il nome del suo ambasciatore. Una tragedia sulla difficoltà di raccontare il proprio amore, di confidare il proprio animo e del travestirsi invece del mascherarsi. Ci siamo fatti raccontare da Cristina Pezzoli qualche cosa su questo spettacolo. Cristina Pezzoli, un Marivaux che arriva per la prima volta in Italia, e la prima domanda che ci facciamo è: quanto ci è contemporaneo?
Ma la contemporaneità io credo che sempre dipenda dal rapporto che si stabilisce con i testi. E i testi naturalmente hanno un loro spessore, naturalmente, anzi più sono testi forti e più nel tempo il loro spessore si approfondisce, quindi dà la possibilità anche di altre letture. Questo Marivaux in particolare, secondo me, proprio perché è un testo formalmente molto rotto, non unitario, con tanti salti di stile eccetera, lascia proprio spazio per fare degli slalom in mezzo, quindi in questo senso mi sembra, soprattutto tematicamente, sembrano due cose fondamentali. Uno, l'idea delle persone ridotte a ruoli, cioè Marivaux fa un discorso sull'amore, sulla passione come forza devastante, che devasta l'identità della persona, che mette in discussione la cementificazione, no, delle persone, degli individui, il loro identificarsi appunto nel ruolo e meno nella loro umanità, no, nella loro natura profonda. Quindi questo mi sembra di grande attualità. E poi l'altra, non so, in un momento come questo. E l'altra cosa che mi sembra molto interessante è l'idea della vicenda politica che si interseca in questa vicenda amorosa, romanzesca, con la figura di un politico in declino, che è Federico, questo consigliere della principessa, che potrebbe assomigliare a uno dei tanti politici decaduti di Tangentopoli, cioè il momento in cui una persona perde il potere, questo momento di crisi, di perdita di identità e di panico, no? Quindi mi sembra che ci siano, chiaro che Marivaux le aveva scritte per altre ragioni, però nel momento in cui appunto una scrittura ha delle radici profonde si riesce poi a fare parlare questa scrittura anche del nostro contemporaneo.
1724, tu nelle note di regia scrivi: non si può non pensare che poi sarebbe arrivata la Rivoluzione francese.
Sì, sì, questo proprio credo anzi che è un problema proprio che riguarda il discorso della rappresentazione in generale. È chiaro che Marivaux non poteva sapere che da lì a 60 anni sarebbe stata la Rivoluzione francese, evidentemente. Però lo sappiamo noi che oggi lo mettiamo in scena. E quindi non possiamo, secondo me, non avere innanzitutto coscienza della catastrofe che ha spazzato via questo mondo. Qui si parla di principi, di principesse, insomma di una classe regnante, dominante, che è andata alla ghigliottina senza rendersi conto minimamente, e anzi partendo da un distacco nei confronti della realtà. E quindi nel momento in cui lo si va a mettere in scena, secondo me è molto importante prendere rapporto con questo tipo di coscienza storica e cercare in qualche modo i segnali nei rapporti umani, come avere tra le mani un fossile, no? E cercare di ridargli vita e di immaginare a che tipo di mondo a che tipo di ambiente stava intorno a questo fossile. Questo soprattutto, siccome è un testo che parla molto di sentimenti e della incapacità di queste persone di avere una lingua del cuore, una lingua che parla del loro dentro, ma hanno soltanto una lingua rigida, che è la cosa di cui Marivaux tra l'altro è stato accusato in moltissime occasioni, cioè una lingua che serve a rappresentare la loro classe sociale e il loro rappresentarsi all'esterno e non una lingua espressiva appunto dell'interiorità, mi sembra che proprio da queste cose si possano tirare delle considerazioni molto forti sulla assenza di rapporto di queste persone con la loro realtà, e quindi in questo senso qui questa cosa a boomerang ci ritorna anche indietro.
E sulla scena questa tragedia imminente si vede in qualche modo?
Beh, c'è una cosa molto lieve, come una ghigliottina che sale e scende per chiudere gli atti. In realtà è una cosa che era legata anche a un rapporto che c'era tra la nostra scenografia e il palcoscenico del Carignano. Siccome abbiamo dovuto uscire con la scenografia in proscenio, non potevamo usare il sipario, e per una serie di conformazioni che ha la scena è successo che, mettendo un tagliafuoco di rame di fronte per chiuderla, la forma era assolutamente quella di una ghigliottina. L'abbiamo preso come un segno del destino, abbiamo detto con lo scenografo, che Giacomo Andrico, ha fatto una scena bellissima secondo me, e quindi anche se forse appunto il segno è molto anche troppo esplicito, però in questo senso ha un uso funzionale, apre e chiude gli atti, e quindi in qualche modo è soltanto ridare anche una memoria al pubblico, che forse non è detto che debba sapere che il testo è stato scritto nel 1724, che questo presagio di rivoluzione in qualche modo, diciamo, che deve essere più comunicato da un'emozione di questo chiudersi e aprire questa specie di grande saracinesca su questo mondo, questa specie di Atlantide sommersa dalla catastrofe.
Una tragedia dell'amore, ma c'è anche l'amicizia, c'è anche Arlecchino.
Beh, Arlecchino direi che è un personaggio straordinario all'interno di questo testo. Innanzitutto è un personaggio in bilico, perché considerando che questo è un testo giovanile di Marivaux, che ha scritto che aveva circa 30 anni, Arlecchino si capisce che è ancora da una parte un prototipo per l'attore che lo recitava, che era Thomasin, era un attore questi attori italiani che recitavano allora in Francia, grandi improvvisatori, per cui in parte ci sono ancora dei residui della maschera, dei numeri proprio, no? Le capriole, le cose. Dall'altra parte c'è già da parte del giovane Marivaux un inizio, una specie di larva di quello che sarà poi lo sviluppo del personaggio realistico, quello del servo vero, più diciamo il servo proletario, con tutte le implicazioni che può avere questa figura, che però non è compiutamente sviluppato, è accennato a tratti. Di conseguenza Arlecchino, per trovare diciamo un'unità, anche una possibilità di gioco per l'attore dentro la storia, noi abbiamo sviluppato l'idea come di un bambino che entra nella storia con un'innocenza che poi viene sporcata da una corruzione che viene effettuata su di lui, e poi viene relegato a una parte, come dire, un testimone spaventato di questo mondo confuso, di questo mondo dove non sono più chiari i segnali, il bene, il male, la verità, la finzione. E quindi alla fine rimane in una situazione di confine, di uno che non può più né andare avanti né tornare indietro, e appunto rispetto al discorso dell'amicizia abbiamo voluto fare un finale che riprende le ultime due battute letterali del testo di Marivaux, ma naturalmente sviluppandolo come una specie di epilogo, e aggiungendo delle azioni sceniche, abbiamo come sviluppato in qualche modo il senso che tra Lelio, che è il principe travestito, interpretato da Sergio Romano, e da Arlecchino, che è interpretato da Massimiliano Speziani, nasce questa amicizia al di là dei ruoli, buttano via i loro costumi, il costume del servo, il costume del padrone, e partono per fare un viaggio, chissà dove, paritario.
Antoine Vitez, che è stato l'ultimo a mettere in scena il principe travestito, diceva che ci sentiva la musica di Mozart. Tu che musica ci senti?
Ma con Bruno De Franceschi, che è il musicista, dopo varie ricerche, che ha lavorato con noi, praticamente è stato qui un mese a lavorare con noi, con tutte le sue macchine, la sua tecnologia, siamo partiti all'inizio dall'idea di contrappuntare quasi in maniera romantica l'impossibilità di questi personaggi a dire i loro sentimenti. E quindi eravamo partiti all'idea più dei lead o cose, insomma, comunque di impianto abbastanza emotivo romantico. Poi, mantenendo pur questo filo nello sviluppo delle prove, abbiamo visto che era necessario uno scarto ulteriore, per cui siamo arrivati all'idea della fisarmonica, della musette, proprio prendendo quel tipo di aria anche francese, parigina, anche in particolare, mettiamo proprio con questa specie di nostalgia e di struggimento di una pienezza di sentimenti che questi personaggi non hanno più.
Questa era la voce di Cristina Pezzoli, regista del Principe travestito di Marivaux, che va in scena al Teatro Carignano di Torino in una produzione del Teatro Stabile fino al 7 giugno. Un altro dato a proposito di questo spettacolo: parlava Cristina Pezzoli di Arlecchino come un bambino, come un candore infantile, e in effetti in questo spettacolo Arlecchino non ha il suo tradizionale costume a pezze colorate, ma è vestito di bianco, una sorta di Arlecchino slavato e candeggiato.